Dunque, ringrazio il Signore per questa chiamata, perché bisogna sempre sentirle come chiamate, certe opportunità. Ringrazio anche Filippo per avermi comunicato questa richiesta, e non so se si può fare, però vorrei chiedere che magari chi sta facendo il seminario di Vita Nuova alzi la mano, così capiamo quelli che sono ormai consumati dallo Spirito e quelli che si butteranno nella fornace tra 2. Solo in due? Solo in due stanno facendo il seminario dello Spirito, dei presenti, no? Coraggio, cioè, chi sta facendo il seminario dello Spirito, alzi la mano. Ecco, e uno sa con chi deve parlare.
Queste richieste doppie sì. Accadono anche a Paolo.
Sì, vabbè, allora la salvezza. In questa settimana avete camminato pensando all'amore di Dio, il grande annuncio della fede ebraico-cristiana e il grande annuncio anche di altre religioni, un Dio che non si limita a far esistere le cose, ma che ha un cuore che ama le cose. E quindi questa settimana vi siete esercitati a leggere quotidianamente la parola di Dio che vi ha annunciato questa verità fondamentale. Dio è un Dio di amore, oltre ad essere un Dio potente, è un Dio che sa esistere, fa resistere tutte le cose, eccetera, eccetera, è un Dio di amore. E il passaggio immediato è che questo Dio vuole agire a nostro favore, vuole salvarci, vuole liberarci dal male. La parola salvezza è una delle tante parole che sono usate e strausate e che vogliono dire tante cose, che escono anche dall'ambito puramente religioso, salvarci da un pericolo, salvarci da tante cose. Nell'esperienza religiosa vuol dire proprio che tutta la nostra vita è sottratta dal male ed è messa in una dimensione di vita che continua, di pienezza di vita, di benedizione. Molto semplicemente seguiremo i brani che il seminario di Vita Nuova ha preparato per questa settimana, semplicemente per prepararci, per giocare, come dire, d'anticipo, e poi di giorno in giorno voi vedrete questi brani e li metterete nella vostra vita personalmente. E allora, anzitutto, la salvezza come visione dei tempi futuri, come il vero orizzonte della nostra vita. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e adesso affluiranno i popoli, verranno molte genti e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché Egli ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Egli sarà giudice fra molti popoli e arbitro tra i potenti. Spezzeranno le loro spade, ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci, e così via. Allora questo ci dice come viviamo da credenti. Sappiamo qual è lo scenario ultimo di tutte le cose, che non è una cosa da poco, perché se ogni tanto ci mettessimo nei panni di chi non crede, come vivono, pensando che la storia, la loro storia, sia destinata a finire contro un muro, contro il nulla, contro ciò che non ha senso. E noi invece siamo abituati, forse anche troppo abituati, a sapere che in fondo al cammino ci sarà una luce per me, per voi, per tutta l'umanità. La salvezza è la prospettiva vera della nostra vita, è quello che sappiamo avere nel cuore. Consapevolmente o inconsapevolmente, se siamo un po' credenti, in fondo tutte le cose che viviamo e che sentiamo, che sperimentiamo, che decidiamo, le misuriamo su questa lunghezza altissima. Che ne sarà di quello che sto facendo oggi in quella luce di salvezza definitiva che il mio Dio mi vuole donare e che prepara per me? Questa è la dimensione vera del nostro esistere, è la grande promessa, è ciò che sappiamo essere il nostro vero destino, una salvezza per sempre e non semplicemente una salvezza per questa vita terrena. Come sapete, la parola di Dio, i nostri fratelli ebrei, il popolo di Israele in antico, non pensava ad una salvezza ultraterrena, ma pian piano Dio ci ha rivelato anche questo. Non siamo salvati solo dai mali di questo mondo, ma siamo salvati per sempre, la nostra vita per sempre sarà liberata dal male. E poi il Signore sa lui come realizzare questa salvezza, sa lui con quali strumenti, con quali modalità, in quali tempi. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. È uno dei pochi ricordi che ho del mio seminario di vita nuova di 35 anni fa, però da ragazzo leggendo questo brano mi sono detto, finalmente, come dire, qualcuno che pensa più grande di me, e io non ho neanche bisogno di sapere che cosa pensa Dio, però sono tranquillo, perché i suoi pensieri non sono i miei pensieri, i pensieri di un ragazzo sono pensieri confusi, pensieri di troppi desideri, pensieri di non sapere in che direzione andare, ma sentire l'annuncio di un Dio che ha i suoi pensieri e che sono pensieri a mio favore e che sicuramente mi aiuteranno e mi salveranno, questo mi dava una grande consolazione, una grande sicurezza. Dire che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri non vuol dire che siamo estranei, chissà come la pensa Dio, chissà, non è la visione di un Dio misterioso e pieno di dubbi, ma è una certezza, è una liberazione, il fatto che questo Dio realmente saprà come fare. Un Dio che agisce nella storia, che agisce alle volte in modo evidente. Alcune volte possiamo esclamare, Signore, ci hai liberato dal male, hai fatto un miracolo, hai dato guarigione, hai scampato da un pericolo. Altre volte la salvezza è nascosta e misteriosa, alle volte ci chiede veramente un atto di fede, alle volte ci chiede di dire i tuoi pensieri non sono i miei pensieri, faccio proprio fatica a capire come ci stai salvando, ma sono certo che i tuoi pensieri sono pensieri di salvezza. Impariamo nel nostro cammino di fede a vivere queste due realtà, a ringraziare il Signore quando lo vediamo agire come un salvatore potente e i suoi pensieri sono noti e comprensibili, lo lodiamo quando rimane misterioso, quando alle volte sembra che le vicende del mondo siano solamente tragiche. Eppure dobbiamo sempre professare questa fiducia e questa fede, i tuoi pensieri non sono i miei pensieri, proprio perché io mi perdo nel cercare di capire tante cose, mi affido a te e so che tu vedi oltre, vedi in una grandezza. È una salvezza su tutti i fronti. Il brano agli Efesini, il brano di San Paolo, può metterci davanti qualcosa che ci inquieta, però ci ricorda che la nostra è una battaglia a livello materiale per salvarci dalle cose che nel mondo possono farci del male, è una battaglia a livello spirituale. La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Non è l'annuncio di qualcosa che potrebbe opprimerci, dire che c'è un mondo di tenebra, dire che ci sono gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti, non è qualcosa che deve metterci preoccupazione e angoscia, ma è una visione realistica, perché alle volte viviamo un'esperienza anche di fede, come dire, un po' semplificata, è facile. Alle volte io dico sarebbe bello se avessero ragione quelli che dicono che non esiste lo spirito del male, che non esiste il nemico, che non esiste il dominatore di questo mondo. Sarebbe più semplice. Io stesso dico, dovrei solo combattere contro i nemici evidenti, con chi magari davanti c'era su con me e mi combatte o mi avversa. E certamente mette un po' di inquietudine dire invece che ci sono nemici invisibili, che c'è questa forza spirituale decaduta che è arrabbiata contro Dio e contro il mondo. Però è liberazione e salvezza saperlo e crederlo e dire quotidianamente la mia preghiera, la mia invocazione a Dio è anche liberami dal male, salvami dal male, salvami dal male che mi insidia, salvami da queste creature che abitano le regioni celesti, contro lo spirito del male, contro questi spiriti che ad ogni istante mettono nel mio cuore anche pensieri desolanti e desolati, che mi fanno dubitare dell'amore di Dio, che mi fanno dubitare dell'amore e della bontà dei fratelli, che mi fanno sentire incapace, tutti i pensieri negativi che ci vengono in mente. È anche importante dire, ma non è solo, come dire, un po' di ansia e un po' di depressione, ma ricordarci che il nemico sibila nel nostro cuore ciò che ci ferma, ciò che ci rende affaticati, ciò che magari ci toglie anche un po' la forza di pregare. E dire è una battaglia spirituale, come ha detto l'Apostolo Paolo, una battaglia che però ha già una vittoria, una battaglia che sappiamo non dobbiamo combattere da soli e che non vinceremo mai da soli, ma la certezza è che è Dio che la combatte con noi. E quindi la salvezza contro gli spiriti dell'aria e del male avviene perché continuamente invochiamo il Signore, invochiamo la sua potenza, invochiamo la sua forza liberatrice. La salvezza è contro l'ultimo nemico, che è la morte. Marta disse a Gesù: Signore, se ti fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? E gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Questa battaglia e questa salvezza contro il grande nemico è una delle forme della salvezza non evidente, perché tutti muoiono e giacciono nella polvere. E se Dio avesse voluto facilitare la nostra fede, avrebbe fatto qualcos'altro, avrebbe fatto in modo che noi non vedessimo più la morte. E invece, come dire, è uno scenario continuo. Le nostre chiese, perché appunto sono presagio di risurrezione, diventano spesso luoghi in cui raccogliamo ciò che resta di chi ci ha preceduto sulla terra. Però, in fin dei conti, è un ricordo dell'ultimo nemico, della morte. E questo pensiero di questa realtà è sicuramente una delle cose che ci fa dire: Signore, salvami, salvami. Ricordandoci che, appunto, Dio non ha scelto di eliminare la morte terrena, ma di fare in modo che quel momento sarà veramente il momento della liberazione e dell'incontro. E allora è vero, la morte non esiste. Esiste la fine di un corpo, ma non ci sarà un istante della nostra vita in cui smetteremo di vivere, di percepire, di vedere, di sentire, di incontrarci. Ci sarà un passaggio. Nessuno di noi sa quanto possa essere tormentato o facilitato. Però è questa la grande salvezza. Salvati dai mali terreni, salvati dagli spiriti del male, salvati nella morte. Questo è una delle altre grandi consapevolezze fondamentali che la nostra fede ci consegna, che rende veramente luminosi i nostri giorni. Perché io mi accorgo che sono capace di sopportare tante cose perché so che comunque avrò altra vita. Perché non devo avere la rabbia e l'angoscia di dire ho solo questa vita a disposizione. Quanti lo dicono? Ma questo rende egoisti e arrabbiati. Se ho solo questa vita a disposizione, io cosa devo dare agli altri? Ho solo questa vita a disposizione, per cui me la devo giocare tutta per me. E invece un credente, con grande semplicità, dice: certo, questa vita terrena è il più grande dono che Dio mi ha fatto. Devo rispettarla, devo curarla, devo amarla, però so che la vita continua, per cui posso anche donarla, posso anche sprecarla a favore di qualcun altro, a favore di un dono più grande. La grande salvezza di Dio è anche la salvezza dalla morte, che in realtà non è l'ultimo nemico. Non a caso Francesco d'Assisi la chiama sorella, e quindi è un nemico, non è un nemico, ci mette angoscia, però è anche il grande incontro. Il Signore ci ha liberato proprio morendo. La redenzione e la salvezza avviene grazie alla croce. L'Apostolo Paolo scrive ai Romani: ora a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene. Ma Dio dimostra il suo amore per noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. È un'altra delle grandi rivelazioni a cui siamo tanto e troppo abituati. Cristo è morto per noi. Grazie, lo sapevo, è un dono, e invece dovrebbe farci tremare i polsi, la voce a dirlo. Perché ancora una volta lo sappiamo, è la grande stranezza della salvezza cristiana. Non è così ovvio che un Dio, dopo essersi incarnato, accetta anche di morire. Non è così ovvio che sia il modo più evidente e anche appariscente di salvare il mondo morendo. È la grande contraddizione e il grande capovolgimento che Dio ci mette davanti. Proprio mettendosi nell'ultima situazione della vita umana, Dio risolleva tutta l'umanità, tutta la storia. È solo la potenza di Dio che poteva pensare una cosa del genere, lo sapete, Paolo lo dice, ciò che è stoltezza e piccolezza di Dio è più grande di qualsiasi cosa del mondo. Attraverso la sua morte Dio ci dà salvezza, la salvezza dell'umanità è una salvezza che è frutto di questo dono di vita, questo grandioso crocifisso che è il Cristo che danza sulla morte e ce lo ricorda costantemente. E l'Eucaristia è il segno di questa morte e della sua risurrezione. Un Dio che salva morendo, un Dio che salva scendendo agli inferi, un Dio che salva mettendosi in una condizione ultima. E ancora una volta possiamo dire di Gesù: nessuna condizione umana, forse la vecchiaia non l'ha sperimentata, però tutte le condizioni umane e soprattutto questa sofferenza tu l'hai vissuta. Non semplicemente come una salvezza che nasce dall'espiazione di tutti i peccati del mondo sulla croce, perché è una visione vera, ma è anche limitata, ma perché è davanti a questo amore che io capisco che tu mi salvi. La morte di Cristo in croce è anzitutto una rivelazione, la rivelazione totale dell'amore di Dio che fa in questo modo. È difficile trovare forse uno che abbia il coraggio di morire per una persona da bene, e invece Dio è morto anticipando tutti i nostri meriti. Anche questa è una cosa importante che dovremmo sempre avere in mente. Qualsiasi grazia chiediamo al Signore, qualsiasi liberazione, lo sappiamo, non partiamo mai dicendo me lo merito, ma dicendo per il tuo grande amore, per la tua grande misericordia. Solo per questo oso chiederti un aiuto e una grazia. Prima ancora che io fossi degno di avere mezzo merito da presentarti perché tu morissi per me, tu l'hai fatto in anticipo e mi hai liberato e mi hai salvato. Cristo nella sua sofferenza e nella sua morte in croce ha partecipato veramente alla nostra vita. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato dalle nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Queste parole così forti di Isaia potrebbero schiacciarci, perché uno dei modi in cui potremmo sentirli sono un atto di accusa nei nostri confronti, perché si è caricato dei nostri delitti, è stato trafitto per i nostri delitti, è stato schiacciato dalle nostre iniquità. Potrebbe sembrare un grande atto di accusa di un Dio che ci dice: per colpa vostra, per colpa nostra, sono finito così. E invece ancora una volta è solamente una grande dichiarazione di amore, per dire: c'è stata un'umanità che ha fatto del male, ma io sono stato lì pronto a salvarvi. Dio vuole dirci solo questo. Il Signore risorto lo sentiremo dopo l'annuncio della Pasqua anche quest'anno, non ha una parola di rimprovero nei confronti dei Suoi apostoli, dei Suoi discepoli, perché è finito in croce e perché è stato abbandonato. L'unico rimprovero che fa Cristo risorto ai Suoi discepoli è: non credete a chi mi ha visto, a chi mi ha visto risorto. Ma non rimprovera e non dice: ma vi rendete conto cosa mi è successo per colpa vostra? Non lo dice mai, e non possiamo neanche pensare che gli apostoli non abbiano voluto trascrivere queste parole di Cristo. Perché se è vero che i nostri delitti lo hanno trafitto e che le nostre iniquità lo hanno schiacciato, è vero che lui con gioia, con amore, con grande libertà è andato incontro a queste cose e ha voluto, con tutta l'infinità dell'amore di Dio, accoglierli su di sé affinché con le sue piaghe noi fossimo guariti. E allora pian piano deve nascere nel nostro cuore anche questa cosa, veramente la totale gratuità della salvezza di Dio non può che far nascere in me un grande amore per Lui. La totale gratuità è fondamentale, la grazia di Dio, il suo Spirito, è dono gratuito per noi. I nostri meriti ci sono, le nostre opere buone ci devono essere, ma sempre con gratuità e generosità. Il Signore vuole darci questa liberazione, lo ha fatto con questo segno storico della croce, lo fa sempre, ogni giorno, venendoci accanto e riempiendoci del suo Spirito, del suo amore, della sua grazia che salva. E infine questa salvezza dobbiamo pensarla come qualcosa che avviene oggi. Siamo salvati oggi, siamo oggi liberati dal potere delle tenebre, siamo oggi trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati. Pensando al primo brano, la fine di tutte le cose, la cosiddetta escatologia, la fine della storia, quello scenario ultimo e lontano, in realtà è qui con noi. Ce lo sentiamo dire sempre ed è vero, sono questi gli ultimi tempi, perché ormai Cristo è morto e Cristo è risorto. Non ci sarà nella storia un evento storico più fondamentale di questo. Oggi, salvati e liberati. E questo deve essere infine anche, come dire, una sorta di missione che noi ci prendiamo addosso. Venendo qui da Chiaravalle sono passato dove c'è il dormitorio pubblico di Viale Ortles e vedevo dei poveretti, talmente poveretti che probabilmente non avranno trovato da dormire lì dentro questa notte e giravano con i loro bagagli, con i loro pacchetti. E mi dicevo, tu pensa, io adesso vado lì e sarà un momento bello, in una bella chiesa, e pregheremo e questi poveracci non sanno dove andare, non sanno dove andare a dormire, ma non sanno dove andare, perché la loro vita è dispersa. E questo ci fa sentire in dovere verso tutta l'umanità e verso i poveri, verso chiunque soffre, verso chi non ha fede. Ancora una volta, lo sentirete forse ripetere tante volte, il nostro accogliere il dono dello Spirito, il nostro essere consapevoli della salvezza è sempre una grande missione. Salvati per salvare, salvati per annunciare la salvezza, in tutti i modi, liberando dalla povertà, dalla malattia, dalla solitudine, dall'incredulità, liberando dal male. In questo modo il Signore realmente è felice di darci il suo Spirito, perché sa che non andrà perso, perché sa che riempirà di gioia il nostro cuore e perché sa che ci farà portatori di questa liberazione verso i nostri fratelli e le nostre sorelle che soffrono.